Browns' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Benvenuti all'episodio numero 10 del True Blue Show. È ormai diventata una tradizione celebrare qualche ricorrenza con la nostra musica che mettiamo di sottofondo all'inizio e come sigla a fine puntata. Come avrete capito o intuito, o forse non avete capito ma ve lo dico io, ricordiamo oggi i 25 anni della morte di Freddie Mercury. Io non sono personalmente un grande fan dei Queen, ma boh, immagino che magari a qualcuno potrà far piacere, ma vabbè. Magari qualcuno di voi non l'ha neanche mai visto vivo, visto che è morto 25 anni fa, ma comunque vabbè, lasciamo stare le mie divagazioni e sentimentalismi ed entriamo subito nel vivo di questa puntata, in cui parleremo principalmente della vittoria dei Cowboys per 31-26 in una bellissima partita divisionale contro i Redskins. Una partita in cui ancora una volta l'attacco ha dimostrato di poter dare l'accelerata decisiva in ogni momento, ma una partita in cui la difesa ha mostrato la corda contro un attacco ad alto numero di ottani come quello dei Redskins, che ancora e con ancora da parte della nostra difesa purtroppo ancora qualche infortunio da segnalare. A parlare di questo ed altro sono con noi Marco Volpi, coach degli Islanders Venezia, gestore della pagina Facebook Dallas Cowboys Italia e redattore del nostro blog Dulcis in Fundo. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
In rappresentanza dei tifosi Redskins torna di nuovo con noi Fabio Spollon di Washington Redskins Italia, la pagina Facebook che raccoglie la fan base italiana dei Pellerossa. Ciao Fabio e grazie per essere tornato.
Ciao, grazie a te ancora per l'invito.
E per concludere, un altro gradito ritorno è con noi Francesco Cugusi, detto Gusi, ma stasera ti chiamerò Francesco che sei l'unico Francesco in trasmissione. Anima e corpo del blog Patriot Rain, e grazie anche a te per essere tornato insieme a noi stasera.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, prima di partire con la trasmissione, concedetemi di ricordare che sono cominciate le sottoscrizioni per la seconda lotteria natalizia di True Blue e Dallas Cowboys Italia. Tutti i particolari li trovate sul blog e sulle pagine Facebook del blog appunto di Dallas Cowboys Italia. I premi sono sempre ricchissimi, anzi quest'anno anche più ricchi. Invito quindi tutti a sottoscrivere il pacchetto che per cui vi è più congeniale, e se volete darci una mano con le spese del sito potete anche cliccare sui banner pubblicitari, pochi per essere sinceri, presenti sul blog, e questo davvero non vi costa nulla. Ok, direi che possiamo lasciare I Want to Break Free, che io mi immagino sempre che Zeke Elliott ogni volta che prende un end-off grida I Want to Break Free. E direi che terminata questa fase di pubblicità progresso possiamo entrare nel vivo della trasmissione, della puntata, partendo come sempre dal breve contributo audio con cui rivivremo le azioni salienti della partita del Thanksgiving. Ci sentiamo quindi tra un paio di minuti.
Thank you. Here's Elliott. How's his Thanksgiving so far? First down inside the 25. Elliott, touchdown. Here's Davis. The longtime 49er, Vernon Davis, sets up first and goal. One for two. Beasley, what a throw. Hit in stride. And he's becoming Mr. Automatic. From the 28 on first down, Prescott keeps it, breaks a tackle, breaks another. Dez against Josh at the bottom of the screen, and Prescott steps through and fires. Pass is caught.
Gets out. We'll see his feet were in. It looked good from here. Wow, that's a touchdown.
Pass to Jackson. Great throw and a catch in stride. 11-point game. Cousins for Reed. Downfield. Pass is caught. And a flag is thrown. Redskins looking for their first touchdown. They've got it. Jordan Reed.
Go for two. Try to make this a three-point game.
0 for two this season on two-point tries. Cousins picked off. Sean Lee. Prescott keeps looking for Witten. Gonna run and score. Touchdown, Dallas. They take a shot. Jackson is wide open. Downfield. He's got it. And into the end zone for the touchdown. Here's an onside kick try. And it is a loose ball recovered by... It looked like Damian Wilson, and it is.
Scott trying to get loose. Flag is down. There's Bryant inside the five.
They've got him. Touchdown, Dallas. Down by 12. End zone. Reed, what a catch. Touchdown.
Bounce.
Hit it. Just scooted
Washington.
Low.
The ball we placed at the 47-yard line. First down, Dallas.
And how about the Cowboys? They've won 10 straight under head coach Jason Garrett, who will enjoy his Thanksgiving dinner. They're 10-1. And in their 57th season... franchise history, the Dallas Cowboys for the first time have won 10 straight in a single season. And they've done it with a rookie quarterback and a rookie running back.
Allora Marco, parto con te, visto che giochiamo in casa, ci teniamo ancora questo vantaggio. Decima vittoria di fila di una squadra che insomma continua a dimostrare una scioltezza incredibile in attacco, e dico incredibile perché a condurlo non ci sono due veterani provati ma due rookie. Anche giovedì Prescott ha guidato la sua offense su e giù per il campo, rispondendo senza esitazioni ad ogni segnatura dei Redskins. Ma dove vedi ancora, sempre che ne vedi, ma io credo che per forza di cose ci devono essere dei margini di miglioramento per questo reparto?
Ma adesso non vorrei essere sbruffone, però questo offense così com'è, secondo me ha tutte le carte in tavola, non gli manca praticamente nulla. Addirittura da inizio anno e con l'ultima partita si è visto, addirittura abbiamo implementato la read option con Dak Prescott per ben due volte, quindi un altro tassello in più, un'arma in più per l'attacco Cowboys. Io, Roberto, sinceramente ho provato a fare un'analisi e anche ho trovato degli articoli interessanti e ho questa idea. Il gioco attuale, vedi ad esempio anche New England, visto che c'è anche Francesco e altri, usano molto un attacco spread offense, quindi sui passaggi underneath, molto sul passing game. E quindi le difese si sono adeguate a questo nuovo stile di gioco e si sono, secondo me, alleggerite. E forse qui l'intuizione dello staff Cowboys, che ormai da anni sta puntando sulla linea, su giocatori pesanti, per tornare a quella vecchia old school che sta mettendo in difficoltà le difese che affronta.
Beh sì, certo, potrebbe avere un senso. Allora Francesco, visto che sei stato chiamato in causa, cosa ne pensi anche un pochettino da esterno? È un'idea che può essere, anche perché in effetti se vogliamo vedere un pochettino qualche difficoltà l'abbiamo avuta precisamente contro magari quelle difese un po' più toste tipo Philadelphia, che tutto sommato forse si sono invece costruite pensando di dover incontrare due volte i Dallas Cowboys?
Beh, nella puntata dove sono stato ospite in precedenza parlavamo del vostro Julian Edelman, giusto?
Sì.
O Beasley. E scartabellando un paio di statistiche, Beasley è assieme a Bryant il vostro leader di ricezioni, di touchdown, mi sembra, con 5. E, scusate. E secondo me, almeno da quello che ho visto anche nel match contro Washington, questo ha dato un respiro veramente ampio alla vostra manovra d'attacco. Io credo che con, come ti avevo già accennato la scorsa volta, io credo che il rapporto che si è creato, anche un po' di fiducia da subito con tra Dak e
Beasley,
è lo stesso Beasley, sia importante, perché comunque voi avete un attacco completo, avete un running game, avete un affidabile tight end, avete dei ricevitori fenomenali e avete lui che fa un po' quel Welker, diciamo, quel Julian Edelman che apre veramente le possibilità per voi. Quindi secondo me, tralasciando la solita trita ritrita manfrina sulla vostra linea offensiva fenomenale, avete anche tutto il resto che funziona, quindi è davvero un attacco completo. Se a questo aggiungiamo che le difese che affrontano devono anche mettere in conto che poi il quarterback possa correre, diventa veramente bisogna scegliere di che morte morire quando si difende Dallas.
Complicato scegliere di che veleno prendere. Fabio, non penso che si possa dire che la partita dei Redskins sia stata una partita deficitaria, anche se ovviamente in difesa ha sofferto, ma come stiamo appunto dicendo, è difficile non soffrire contro l'attacco dei Cowboys. Tanto che, insomma, io penso che alcune scelte, tipo quella di calciare il field goal da 55 yard col sole in faccia e quell'onside kick, siano frutto di una certa frustrazione, forse del timore che una volta consegnata di nuovo la palla a Prescott, poi sarebbe stato inevitabile subire una segnatura. Allora, innanzitutto chiedo a te un po' il tuo parere, perché anche discutendone fra di noi tifosi Cowboys c'erano pareri contrastanti, quindi su questi due particolari episodi e un po' come un pochettino sulla partita dei Redskins poi in generale.
Allora sì, diciamo che il primo tempo non è stato non è stato preso con l'approccio ideale per affrontare una squadra che comunque era 9-1 e come punto di forza ha questo running game con Elliott che è esplosivo. Diciamo che la chiave difensiva per noi era di contrastare le corse centrali, dove siamo abbastanza lacunosi, però tutta la partita Elliott è stata una lama nel nostro fianco, infatti ha messo a referto 96 yard su corsa per 20 portate. E sì, quei due episodi, dico anch'io che il field goal da 55 yard, se hai un kicker come Bailey, vado sul sicuro, lo faccio, mentre Hopkins già in precedenza aveva sbagliato un calcio dalle 43.
Infatti.
E lì ti dico, è stato rivivere quel field goal sbagliato a Londra contro i Bengals, perché va bene che il timeout è stato chiamato da parte nostra per non commettere delay of game, mentre in quella partita era stato chiamato dai Bengals per, diciamo, congelare il kicker, e lì è stato un po' un momento un po' che ha ricordato brutti momenti, perché ero presente allo stadio, quindi non è stato decisamente bello.
Immagino.
Comunque sì, 55 yard hai solo in faccia, vado per il punt anche se sono nella metà campo avversaria, e l'onside kick a 9 minuti dalla fine, e se non sbaglio eravamo 24-19 per i Cowboys. Preferisco calciare in end zone e magari farli ripartire dalle 20-25 e tento di ostacolarli con la difesa, non do un vantaggio così ampio all'attacco avversario di partire sulle, cos'erano le 35-40 comunque, sì. Sulle 40, lì avevamo ancora tutto il tempo di poter rientrare in partita, perché comunque eri a distanza di break, non, cioè eri sotto break, quindi vado a giocarmela, non vado, diciamo, a fornire vantaggi ai miei avversari. Purtroppo sono state fatte queste scelte, anche la scelta finale di chiamare il time out sull'ultimo drive del primo tempo. Avrei fatto una corsa con 27 secondi ancora sul tabellone e dopo avrei chiamato time out nel caso non fosse andato in touchdown e avrei fatto il field goal. Invece lì c'è stata un po' di confusione e va bene, siamo andati 17-6 a fine primo tempo e dopo è stata tutta condizionata nel secondo tempo da un primo tempo non all'altezza.
Sì, perché poi alla fine del secondo tempo comunque è stato tutto una specie di botta e risposta, cioè insomma anche voi avete fatto le vostre belle mete, poi è stato, immagino da parte vostra, entusiasmante il rientro del vostro tight end mezzo acciaccato. Piuttosto come sta?
Leggevo un'ora fa, giusto un'ora fa, è venuta fuori la notizia che in questi giorni non si è allenato Reed e è considerato day to day, quindi non si sa ancora se per la partita di domenica prossima con Arizona sarà presente, quindi sarà proprio da vedere all'ultimo.
Ho capito. Francesco, tu immagino che abbia visto quantomeno, no, beh, ma poi giovedì sicuramente l'avrai vista la partita. Come ti è sembrata, idee anche su queste decisioni, diciamo, un po' controverse?
Ma mi leggo a quanto ha detto Fabio, nel senso che una delle leggi, no, del football è che per vincere non bisogna battersi da soli, giusto?
Certo.
E Washington in alcuni casi, secondo me, ha un po' forzato la mano anche quando non ce n'era bisogno, anche perché comunque tutto sommato io ho visto una buona partita da parte di Washington, a me non è dispiaciuta per niente. Oltretutto, tabellino alla mano, Cousins 41 su 53, 449 yards e 3 touchdown, Prescott 17 su 24, 195 yards e un touchdown, cioè sembra quasi che la partita, a leggere le statistiche dei quarterback, sia l'opposto. Quindi secondo me c'è stato un po' questo, nel senso, Washington si è un po' sconfitta da sola su certe chiamate che, come avete detto giustamente voi, un po' al limite, magari non necessarie. Una cosa che a me ha lasciato un po' basito è questa: Dallas ha una difesa mediocre, però ha una difesa molto buona sulle corse, e io credo che anche in allenamento doversi allenare contro queste bestie serva. E ho notato che Washington, almeno all'inizio, ha un po' cercato di correre con un sistema di zone blocking, che è una cosa che invece sa fare molto bene Dallas. Quindi diciamo che io non avrei sfidato la linea di Dallas con un sistema offensivo che loro vedono tutti i giorni in allenamento. Infatti questo ha portato poco, almeno in alcune occasioni.
E c'è anche da dire che l'allenatore della loro linea d'attacco è quello che il zone blocking lo ha un pochettino insegnato alla nostra linea d'attacco, certo.
Esattamente. Però io credo che si debba sempre anche tener conto di che cosa un reparto è abituato a vedere quotidianamente.
Certo.
Ultima cosa che ho notato, ma questa è un po' più, andrebbe un pochino più approfondita, è uno scarso rendimento della difesa, soprattutto della secondaria di Washington nei placcaggi. Io ho visto tanti placcaggi rotti. Una delle poche cose che sa fare bene la nostra difesa dei Patriots è placcare, e io me ne rendo conto quando vedo altre difese di quanto sia importante, perché a volte un guadagno di 20 yard, se rompi un placcaggio, lo trasformi o in un touchdown o in 30 e passa, e fa veramente molta differenza. Ho visto in un paio di casi dove anche Elliott è scappato, Dak Prescott è scappato a un paio di sack quasi fatti. Quelle sono piccole cose che tengono vivi drive, e sicuramente con un po' più di attenzione, un po' più magari di allenamento tecnico, poi non credo che non lo facciano, però è un po' il punto, secondo me, che ha penalizzato la difesa di Washington.
E comunque vedere anche uno stiff arm di Prescott per ben due volte sulla stessa azione rende l'idea di ciò, certo, che dice Francesco.
Certo.
Sì, esatto. E diciamo che lo stiff arm l'ha fatto a Whitner, che non è uno che ci va tanto leggero sui take comunque.
Esatto.
Vabbè, certo, insomma, probabilmente con Romo non l'avremmo visto. Comunque, Francesco, ti ringrazio perché mi hai dato il là per un paio di cose che mi ero segnato subito a seguire. E allora, già che hai parlato di gioco di corse, proprio a Fabio, infatti, volevo chiedere, siccome avevo visto che con Green Bay il gioco di corse aveva dato ottimi risultati, cioè, anzi, ne abbiamo parlato probabilmente nell'intervista che ci avevi rilasciato nella preparazione della partita. Ennio aveva fatto proprio i complimenti per questo aspetto. Però invece giovedì è stato in effetti però abbandonato un po' troppo presto. Non so se è una mia impressione o forse quello che dice Francesco, il fatto di essersi scontrati forse contro una difesa particolarmente preparata su un certo tipo di gioco vi ha un po' penalizzato.
Sì, ho visto che la linea difensiva, diciamo, dei Cowboys nel primo tempo ha messo molta pressione alla nostra linea offensiva, per cui Kelly e Thompson non sono riusciti a fare dei grandi guadagni. Infatti Kelly in tutta la partita ha fatto 37 yard, Thompson ne ha fatti 17. Il grosso Thompson l'ha fatto magari più in ricezione su certi giochi dove si è smarcato ed era libero, mentre gli altri target di Cousins erano marcati bene della secondaria dei Cowboys. Però sì, non è stata una prova convincente sulle corse contro una difesa che comunque era da week one, che contro gli Steelers, che vedevo portare molta pressione. Infatti anche nella prima uscita stagionale nostra ci hanno messo molto in difficoltà su questo aspetto. Spero solo che sia un passaggio a vuoto e per le prossime partite il running game torni a essere quello un po' più incisivo e che possa portare anche dei guadagni, per cui Cousins è più, diciamo, legittimato a giocare anche più tranquillo e non forzato come ha dovuto giocare in tutto il secondo tempo per il divario nel punteggio.
L'altro argomento invece era la difesa dei Cowboys, e qua chiamo ovviamente in causa Marco. Come abbiamo detto anche nell'introduzione, un altro pezzo della difesa si è fatto male, ossia Wilcox. Hai qualche notizia al riguardo, Marco?
Sì, Wilcox non si è allenato né ieri né oggi, perché come sapete giochiamo giovedì sera, quindi tutta la settimana è cambiata, diciamo, di preparazione. E hanno iniziato già da domenica ad allenarsi, però è rientrato Church, è la nostra strong safety che sta facendo anche un'ottima stagione, che rientra dopo una frattura ad un braccio, e si è allenato sia ieri che oggi. Lo valutano day by day, ma sembra quasi certo il suo impiego contro Minnesota.
Meno male. Per quanto...
Sì, poi anche Irving è tornato ad allenarsi. Justin Durant invece sta svolgendo un lavoro a parte per un problema al quadricipite. E mentre per quanto riguarda l'attacco, il solo Chaz Green non sta neanche partecipando agli allenamenti.
Questo sembrava che dovesse rientrare da un momento all'altro, già da due o tre partite. Sì. che se ne parla invece. Senti, ma quindi la difesa, sono ormai comunque quattro partite che non riusciamo a creare turnover. Domenica non siamo mai riusciti ad arrivare su Cousins, quindi anche domenica 0 sec. Secondo te c'è qualcosa di diverso che si può provare, o dobbiamo continuare a lasciare il peso delle gare sull'attacco, limitandoci un po' a sperare che la difesa quantomeno non conceda troppo? E questa è una delle questioni che anche che era saltata fuori oggi su Facebook, quando ho chiesto di fare delle domande, per esempio Massimo Romeggio. Io avevo già scritto questa domanda, ma Massimo me l'ha proposta pochi secondi dopo, e io la ripropongo a te.
Allora, sappiamo benissimo che la difesa era il nostro punto debole. Comunque Marinelli sta facendo un gran lavoro, perché almeno sulle corse siamo ancora una difesa accettabile. Certo che controattacchi che usano molto il passing game ci troviamo molto in difficoltà. È anche vero il fatto che ci siamo trovati a giocare comunque con Brown, che è una sesta scelta, e per quanto si impegni eccetera, i limiti ci sono. e abbiamo attivato un altro cornerback dopo l'infortunio di Claiborne e dalla Plage Squad. E purtroppo anche un po' la sfortuna che si accanisce, la nostra secondaria ne risente. Dall'altro canto sono molto soddisfatto invece del lavoro in red zone, perché quando il campo si accorcia riusciamo a essere più incisivi. E cos'altro? Io probabilmente tenterei, ne parlavo fatalità oggi con un amico, di tentare forse qualche blitz in più, di mettere più pressione. È vero che a inizio anno abbiamo tentato questa strada e ci siamo presi solo big play, però secondo me non è da trascurare, perché se la pass rush non funziona ad un certo punto non possiamo lasciare troppo tempo al QB, sennò è inevitabile che un wide receiver si smarca e quindi le statistiche si alzano a sfavore per la nostra difesa.
E questa del blitz sì, blitz no è un argomento che ci portiamo dietro all'inizio dell'anno. Sappiamo perfettamente che Marinelli non è uno che ha assolutamente intenzione di scoprirsi dietro per mandare blitz, anche perché, come hai detto giustamente e l'abbiamo esaminato diverse volte quando abbiamo rivisto poi le partite, ci è costato spesso caro, comunque spesso ci hanno bruciato proprio su un nostro blitz gli attacchi avversari. Quindi non lo so, in effetti è...
Però sì, poi sai, contavamo sul rientro di Randy Gregory e non c'è stato. E Charles Tapper, anche quella era una scommessa, e si è infortunato ancora in preciso. E abbiamo dovuto adattare Crawford a defensive end invece che defensive tackle, Collins comunque un rookie, anche se comunque sta giocando bene. Diciamo
sì. che forse i prossimi investimenti abbiamo un'idea già in linea di massima da che parte della palla vanno messi.
Sì, sì, sono senza dubbio un defensive tackle e un cornerback, secondo me, imprescindibile nel prossimo draft o off-season che sia.
Senti, invece Francesco, faccio a te questa domanda che... a posto il nostro amico Andrea Restivo. Lui dice che con la vittoria di Tampa Bay contro Seattle, i Cowboys a questo punto hanno la serissima possibilità di poter essere testa di serie numero uno della NFC. Lo chiedo a te perché tu hai un precedente con Brady, che giovane è entrato e subito è arrivato ai playoff. Ma credi che questa cosa metterà più pressione addosso ad una squadra così giovane, o il fatto comunque di essere numero uno, avere un turno di riposo, giocare tutte le partite in casa, metterà pressione più addosso agli altri?
È una domanda da $1 milione, perché credo che non possa esserci una risposta vera o una risposta falsa. Detto questo, io credo che qualsiasi comfort possa esserci per un quarterback, ma per tutta la squadra, sia ben voluto, nel senso che se una squadra riesce a fare i playoff, guadagnarsi un turno di bye e poi giocare in casa, è innegabile, col tifo, poi con lo stadio che avete, insomma, con l'entusiasmo che c'è adesso attorno alla squadra, è innegabile. Ma non puoi giudicare un'eventuale sconfitta ai playoff, che avvenga al primo turno, al secondo, in casa o in trasferta, non può comunque, secondo me, darti una valutazione su un giocatore. È una squadra che fa una stagione meravigliosa, e quindi poi è chiaro, si dice che il vero football inizi dopo il Thanksgiving, quindi d'ora in poi si vedrà se i molti giovani che avete avranno la capacità mentale di rimanere concentrati e di saper vincere le partite poi quando conta veramente, quando si è dentro o fuori. Io credo che comunque, te l'ho già detto nella puntata dove ero ospite l'altra volta, voi abbiate trovato un assetto molto futuribile sul quale costruire, quindi se non è quest'anno non è l'ultima spiaggia, quindi non mi preoccuperei più di tanto da questo punto di vista, ecco.
Certo, quindi insomma da qua in avanti non ci sono più finestroni che tengano, tetti aperti o chiusi o linee d'attacco e di difesa più o meno forti.
Io ne ho sentite parecchie, perché quando vinci poi...
Vabbè, hai una certa esperienza al riguardo.
No, ma ne ho sentite parecchie anche su di voi, nel senso, perché poi quando vinci il partito dei motivazionali, no? Ah, perché qua, perché là, poi è sempre più folto. Ma L'unico aspetto che non dico che condivido, perché secondo me in NFL è difficile vincere qualsiasi partita, però l'unico aspetto su cui presto un po' l'orecchio è il calendario. È vero che probabilmente manca qualche grosso test, e secondo me la difesa di Minnesota potrà essere un vero test, per dire ok, questi ci sono. Detto questo, vincere tutto un filotto di partite impressionante con dei ragazzi, la prima esperienza tra i pro, è encomiabile, qualsiasi sia poi l'esito di questa stagione. Quindi è l'unico aspetto su cui anch'io, diciamo, sono curioso di vedere quando poi, come dicevi tu, ci saranno le partite da dentro o fuori che contano davvero. Però qualsiasi sia l'avversario, l'abbiamo visto ieri con Seattle contro Tampa Bay, l'NFL è bella per questo, quindi non c'è nome che tenga se si vince. Quante sono? 10 partite di fila vuol dire che c'è qualcosa di buono, anzi di ottimo, di base.
Sì, aspetto del calendario, che peraltro sono considerazioni che possiamo fare magari adesso un pochettino a ragion veduta, perché se penso ad inizio anno, quando guardavo il calendario e dall'altra parte vedevo il mio line-up offensivo, dicevo, ma accidenti, andiamo a Green Bay, oh, accidenti, andiamo a Pittsburgh, oh, mannaggia, trovo Baltimore e Cincinnati.
Sono quindi completamente d'accordo. Per esempio, tutti... i Bengals sono uno specchio perfetto di questo. Ogni inizio anno sembra che debbano fartela pagare, e poi invece no, sono d'accordissimo con te, cioè sulla carta inizio anno era un altro paio di maniche. Poi avete anche una bella division che è comunque bella combattuta, quindi ti dico, è ovvio che c'è la curiosità quando un team attira, no, come siete voi in questo momento, certo. C'è poi la curiosità di vedere un bel test ai playoff, ma mi sembrate una squadra a tutto tondo per rispondere a questi impegni.
Fabio, torno a te, che ti avevo lasciato un po' a riposo, per chiudere un pochettino anche il discorso del Thanksgiving e tirare un filino un po' le fila, visto che, come diceva Francesco, poi adesso passato il Thanksgiving, comunque sono ancora partite sufficienti per tutte, e oggi come oggi i Redskins sarebbero tranquillamente ai playoff. Cosa prendi di buono e cosa invece ritieni che sia assolutamente da correggere nella prestazione dei tuoi Redskins?
Allora, di buono prendo la prestazione del secondo tempo, dove comunque non abbiamo mollato, abbiamo cercato di riaprire la partita, di rimanere concentrati contro una squadra che comunque è la migliore della NFL al momento. Da buttare via, diciamo, sono più o meno le solite problematiche che ci portiamo dietro, ovvero, come avete detto voi prima, i tackle che non vengono eseguiti come dovrebbero, e che lasciano dei vantaggi alle squadre avversarie in termini di yard. E un'altra cosa sono i terzi down, dove nella partita di giovedì Prescott ne ha trovati parecchi per continuare il drive, e sempre la difesa sulle corse, che purtroppo è il nostro principale tallone d'Achille.
E quindi, Fabio, insomma, per tirare un pochettino le fila del discorso, perché poi la NFC East, come diceva anche Francesco, quest'anno è particolarmente competitiva rispetto all'anno scorso. Leggevo oggi, per esempio, che contro la temuta AFC North siamo 11-1 al momento. Adesso avete domenica, andate dai Cardinals, che però sono in discreta crisi, e i Giants vanno a Pittsburgh, che invece sono diciamo abbastanza sulla via del rilancio, e comunque sono in piena lotta playoff. Fila gioca stasera, al momento che registriamo, quindi non sappiamo. Ma quali sono le tue sensazioni? Ce la potete fare a prendere il posto ai playoff?
Allora, tra di noi ne discutevamo giusto nella bye week, che l'abbiamo avuta in settimana 9, giusto dopo la partita di Londra, e la seconda parte la temevamo un po', perché comunque dovevamo affrontare subito Minnesota, Green Bay e Dallas come prime tre dopo la seconda parte di stagione. Vedo che siamo 2-1 su queste tre partite, e le restanti le abbiamo Arizona, Philadelphia, Carolina, Chicago e New York. Se prima le vedevo con un po' di paura queste partite, adesso con le prestazioni che comunque abbiamo fatto qui ultimamente ho molta più fiducia. Vedendo anche Arizona, sì, non sono messi particolarmente bene. Philadelphia e New York sono le classiche partite che fanno testo a se stesso, sono apertissime a livello di risultato. Carolina non è abbastanza, non dico fattibile, ma comunque ce la possiamo giocare ad armi pari. E i Bears sono forse la partita tra virgolette più facile sulla carta. Poi è ovvio che tutte le partite vanno giocate e fino a quando non finisce la partita non puoi, diciamo, dire di avere vantaggi sulla carta, cioè devi vincere le partite. Io penso che comunque abbiamo un calendario ora come ora per cui possiamo provarci ad entrare nei playoff in wild card, quindi visto che abbiamo la possibilità proviamoci.
Quindi effettivamente è realistico che tre squadre della NFC East possano andare ai playoff. Marco, invece noi giovedì si va a Minneapolis ad affrontare i Vikings in un impianto nuovo, pieno di finestroni peraltro, quindi attenzione. Senti, secondo te, non so se hai già iniziato a buttare un occhio, ma quali potrebbero essere le chiavi per portare a casa la vittoria?
Beh, sicuramente, come diceva anche Francesco prima, sarà un bel test match per la nostra offense. Perché comunque Minnesota ha un'ottima difesa e infatti, se non sbaglio, per quanto riguarda i punti segnati contro, è seconda con solo 17, terza per yard concesse, quarta per yard sul passaggio, quindicesima sulle rush yard. Io penso che questo potrebbe essere un po' la chiave di volta, puntare molto sulle corse e poi, come ci ha ormai abituato Linea, play action, questi giochi un po' con le finte, far abboccare la difesa e colpirli sul profondo. Diciamo che quindi sotto questo punto di vista mi spaventa più la difesa di Minnesota che il loro attacco. Anche perché dopo l'uscita di scena di Peterson, che si è infortunato, sono ultimi per quanto riguarda il gioco di corse. Mm-hmm. Sono 32esimi con 71 rush yard a partita. E il passing game sono 24esimi e ultimi per quanto riguarda il totale di yard fatte a partita. Quindi un attacco un po' altalenante. Mm-hmm. E lo si è visto anche contro Detroit,
certo.
Certo. Quindi è comunque un ottimo test match, perché comunque Minnesota è in corsa per i playoff, come comunque tutte le squadre che andremo ad affrontare e che stiamo già affrontando ormai da dopo i Browns e quindi da week 10, visto che per quanto riguarda il calendario si diceva anche dell'aspetto che finora avevamo trovato squadre con record negativo, ora anche questa cosa può essere sfatata, visto che Steelers, Ravens, gli stessi Redskins, tutti i record positivi. Certo, dopo ci troveremo le due sfide divisionali, che sono sempre un punto di domanda, a parte forse l'ultima con gli Eagles, se i giochi sono già chiusi, si può prendere con le pinze. Certo che comunque poi Giants, Buccaneers, ma soprattutto Detroit, che a me sta piacendo molto come squadra, è veramente in crescita, saranno dei banchi di prova soprattutto per la nostra difesa,
senz'altro. Ma va bene, direi che più o meno abbiamo affrontato un po' tutto. Tu Francesco, da sempre da terza parte, hai qualche curiosità o domanda su Cowboys e Redskins per Marco e Fabio? Nel caso ti lascio la parola.
Ma sì, io penso sempre a fare questo giochino come ho fatto con Francesco l'altra volta. Vorrei chiedere a loro due cosa un giocatore che prenderebbero dai Patriots.
Fabio, parti tu?
Dai Patriots
Puoi anche dire nessuno, non mi offendo.
Scartiamo il quarterback, dai, perché...
Troppo facile.
A me piace tanto Edelman.
Beh, avete Crowder che però non è niente male.
Sì, sì, no, nello slot abbiamo comunque Crowder che sta facendo benissimo, è un'arma in più perché comunque adesso noi sul passing game abbiamo... abbiamo il pacchetto di ricevitori con Garçon, Jackson e Crowder, più i due tight end Davis e Reed, che comunque Cousins ha solo da che scegliere a chi lanciare. Infatti di solito quando nei primi passaggi facciamo una media di 10 passaggi li lancia su 6 ricevitori diversi, quindi ha molta varietà. Ti dico Edelman perché comunque personalmente è un giocatore che mi piace.
Marco?
A me piace molto Hightower, è un giocatore potente, molto reattivo, poi viene da Alabama, quindi uno tosto.
E allora Francesco, facciamo così, se dovessero invece i Patriots incontrare al Super Bowl Washington o Dallas, che giocatore porteresti via alle due squadre per essere un po' più tranquillo?
Ah, innanzitutto bisogna arrivarci, facciamo certo. Le corna perché...
stiamo facendo tutti delle grandi ipotesi, ci mancherebbe sì, altro perché sì, sia io, Marco che Fabio, stai tranquillo che stiamo toccando tutto il ferro a disposizione.
Io, guarda, ti dico la verità, a me piace moltissimo Reed di Washington. Tra l'altro i Redskins, leggevo ieri mentre giocavamo noi, è passata la statistica che forse sono il team che meglio usa e più usa i tight end, però cosa ti devo dire, che voglio un tight end? No, sarebbe veramente ridondante.
Sì, non è che me ne macchino, ma però si è fatto male, ho letto Gronk.
Sì, ma secondo me,
cioè, ho visto che si era fatto male alla schiena.
Sì, credo sia rimasto poi fuori più per precauzione che per altro. Okay. Oggi hanno già detto che dovrebbe essere a posto. Okay. Mentre di Dallas, vabbè, c'è l'imbarazzo della scelta. Vado facile, ti dico Elliott / uno a caso dei tre linemen interiori.
Delle tre prime scelte, insomma, visto che quando ci rinfacciano che abbiamo, è facile giocare con questa linea d'attacco qua, però ci avremmo anche speso tre prime scelte, tutto sommato. Quando tutti ci guardavamo in faccia di notte con l'occhio un po' assonnato, come, ma abbiamo capito giusto che hanno preso una guardia, un centro, e poi alla fine, insomma. Sì. Ok, allora direi che possiamo allargare un po' il focus. Rimango con te, Francesco, per parlare un po' di AFC, ne approfitto, sì, visto che sarai sicuramente uno specialista. Lista. Allora, ieri, vabbè, ho visto che il tuo avatar, peraltro, la festeggiava la 200esima vittoria di Tom Brady in una partita comunque abbastanza complicata contro i Jets, no? Certo. E poi nelle altre divisioni ci sono Ravens che raggiungono gli Steelers, eliminando poi di fatto, insomma, i Bengals. Miami vince la sesta partita consecutiva. Houston, Tennessee e Colts fanno gruppone. Oakland strappa la vittoria nel finale contro Carolina, nonostante il dito di Carr, che quando l'hanno fatto vedere in televisione mi sono venuti i brividi, mentre Kansas City ha vinto a Denver con un calcio in overtime e tiene il passo quindi di Oakland. Insomma, è una conference che promette fuochi d'artificio per il finale di stagione. Quindi, con ordine, partiamo dai tuoi Patriots e dimmi come li hai visti anche ieri sera, e poi prova a dirmi un po' come pensi che si svilupperanno le cose nelle altre division della conference.
Ma non bene, io sono fiducioso perché comunque la storia mi obbliga, no, a esserlo per questo coaching staff e per tutta una serie di scelte, però non bene, una squadra che va un po' a singhiozzo, a cui manca secondo me qualcosa, e difensivamente parlando questo atteggiamento di piegarsi ma non spezzarsi, come amano dire gli americani, ho paura che i playoff... rischi di pagarla, quindi a me piacerebbe vedere una difesa un po' più stretta soprattutto sui passaggi, e un attacco che è, secondo me, ha un potenziale ottimo, infinito, però utilizzato a tutto tondo, perché comunque Brady sta facendo un campionato strano. Lui ha dei periodi dove si fissa e si fida solo di un paio di ricevitori. Pensate al semplice fatto che ieri, nei primi tre drive, dove c'era Rob Gronkowski, noi siamo dovuti andare al punt per tre volte di fila. Da quando è uscito Gronkowski per infortunio, l'attacco è iniziato a girare. Questo ha una seria spiegazione, che è quella che comunque il playbook si apre per forza di cose, e Brady poi lo sa fare, sa effettuare le letture e non ha problemi a servire tutti. Lui ha Edelman e Gronkowski su cui si focalizza un po' troppo, e questo rischiamo di pagarlo. Quindi ti dico, l'avversario che temo di più per noi siamo noi stessi, cioè abbiamo dei limiti. E secondo me Belichick sta riponendo un po' troppa fiducia in alcune situazioni, dove secondo me ha sopravvalutato alcuni elementi. Ho visto, poi come suggerivi tu per allargare il discorso, ho visto Oakland, che è un po' simile a voi, giovane, esplosiva, interessante, però secondo me ha grossi limiti difensivi che quella bestia di Mac maschera. Però, come ti dicevo qualche puntata fa, non davo credito agli Eagles, che infatti hanno un po' frenato. Questa volta te lo dico per i Raiders, io ho paura che i tifosi avranno un brusco risveglio quando inizieranno le partite da dentro fuori. E poi, cosa dirti, i Chiefs sono sempre i Chiefs, squadra da un potenziale pazzesco che però sembra battersi da sola in certe situazioni, nonostante poi la rocambolesca vittoria di ieri, che sì, ci avete visto
il
come
palo gol. Così.
Esatto. E Denver ha questa difesa che deve, per forza di cose, mantenere in vita le partite. Ci è riuscita l'anno scorso, bisogna vedere se, anche per un po' di storytelling della NFL, bisogna vedere se quest'anno, senza la favola Manning, avranno lo stesso pathos attorno. E poi sì, le solite, Pittsburgh, che ha il DNA da campione, quindi non la puoi mai contare come sconfitta. Però sono molto onesto, non è sbruffonaggine, non è tirarsela. Se noi giocassimo al massimo del nostro potenziale, io non vedo seri rivali. Questo non vuol dire che penso al Super Bowl facile, anzi penso che rischiamo probabilmente di uscire ai playoff anche presto, perché non stiamo giocando come potremmo, ecco, questo sì.
Ho capito. Quindi i quattro nomi i sei nomi che faresti per i playoff?
Ma io non penso che rimarrebbe adesso il wild card com'è. Cioè adesso Miami si trova giusto per caso, ha tirato per i capelli un paio di vittorie di queste sei consecutive, un po' così,
sì,
e hanno dei limiti che secondo me la lunga pagheranno. Houston anche rischia di farsi molto male. Baltimore è una squadra che secondo me invece nella partita da dentro fuori può far mangiare veramente la polvere a tanti, perché comunque è un coaching staff che sa quello che fa ed è una squadra abituata a stare in alto. Io ti posso dire che alla fine, per il record di 9 vittorie e 2 sconfitte, Oakland rischia concretamente di arrivarci ai playoff, e poi bisogna vedere. Posso dirti ancora Baltimore e diciamo Denver o Kansas City, ma insomma lì poi bisogna vedere anche un po' la griglia, gli incroci, se è certo possibile fare questi quattro nomi adesso così chiacchierando,
certo, certo. Sì, magari non. Chiaramente. Invece Marco, come potenziale, toccando ovviamente tutto il toccabile, fra Atlanta e Seattle, che a questo punto sembrano insieme a noi, però tu hai già nominato anche i Lions, quindi vabbè, mettiamo dentro queste tre squadre. Chi è di queste tre che non vorresti proprio trovare in finale di conference? Preferiresti di no, ecco.
Io preferirei non trovare gli Atlanta Falcons.
Squadra completa.
Perché sì. Secondo me sì. Soprattutto per quanto riguarda il loro attacco, veramente ha delle armi serie, tra virgolette. Diciamo che Seattle un po' inganna la partita di ieri sera, perché comunque ho guardato il primo tempo e si trovavano con tre quinti della linea offensiva rimaneggiati. Addirittura avevano dentro un undrafted, un quinto giro, quindi per forza di cose si sono un po' squagliati in offense, in difesa hanno fatto loro, infatti comunque Tampa non è che ha strabordato. E però Atlanta secondo me è forse la più temibile tra tutte le varie compagini, anche se come ben sappiamo una partita da dentro e fuori può succedere di tutto. cioè, possiamo perdere anche, non dico con Cleveland, no, certo. Però comunque il concetto è quello.
Però io sono molto d'accordo con te se penso alle nostre caratteristiche di base, perché comunque è forse l'unico veramente attacco potenzialmente esplosivo, e quindi che potrebbe con ogni probabilità metterebbe in grossa difficoltà la nostra difesa, perché comunque hanno tante armi.
Posso dirti che a punti fatti sono i primi con ben 358, certo, poi siamo a 316 che siamo, e poi vabbè, c'è New Orleans anche 334, certo. Però penso che New Orleans sia un po' tagliata fuori, no?
Certo, abbastanza difficile, soprattutto con, no, con la difesa che si ritrova.
Sì, per come l'ho vista giocare, dico, certo. Poi per carità può succedere di tutto, certo. Da qui alla fine...
Fabio, tu invece cosa ne pensi, sempre ragionando per assurdo, qual è un po' adesso, dalla Cowboys a parte, visto che siamo nella stessa conference, nella stessa division, delle altre squadre dell'NFC, chi è che non vorresti trovare in un momento chiave della stagione?
Ai playoff non vorrei mai più trovare Seattle, perché va bene, 2012 è successo quello che è successo, però erano per tre volte consecutive che li incontravamo e sono, diciamo, la nostra bestia nera, quindi loro non vorrei proprio mai più incontrarli nei playoff, perché proprio mi evocano brutti ricordi.
Non ti ricordi, ti fanno proprio venire il mal di pancia, insomma.
Sì.
Va bene, direi che mi dichiaro soddisfatto al momento, e passiamo a fare il giochino dei pronostici per le partite più importanti della tredicesima settimana di NFL, e partiamo, perdonatemi, da Dallas at Minnesota, e lo chiedo a Fabio, che così almeno...
Allora, io ti dico, Minnesota l'abbiamo affrontata due settimane fa, e tra infortuni vari sono molto ridimensionati dalle prime 5 vittorie consecutive, quindi penso che dico Cowboys, perché non penso ci siano particolari problemi, solo da gestire un po' la loro difesa, ma per il resto vedo superiori Cowboys.
E allora, dopo questa gufata, Washington ad Arizona la faccio fare a Marco.
Ovviamente vincerà Washington,
la mani bassa.
Di minimo 20 punti, grande partita di Cosi. No, sarà comunque un bel match, più equilibrato di quello che pensiamo, a parte gli scherzi.
Beh sì, insomma, Arizona quantomeno un po' di carattere dovrà metterci. Francesco, ti tocca Giants a Pittsburgh.
Non è male. Tendenzialmente gli Steelers in casa tendo a favorirli, anche se questo attacco dei Giants può fare male. Mi gioco comunque, dai, rimango sul favore della squadra di casa.
Ok, allora Los Angeles a New England invece lo chiedo a Fabio.
Patriots.
Patriots, ok.
Senza dire tanto altro, perché non... cioè, Los Angeles adesso è una squadra che sinceramente non ho seguito, non ho visto nessuna partita, però non vedo che sono ancora molto indietro rispetto ai programmi che avevano fatto pre-draft, prendendo Goff, che sembrava dovesse spaccare il mondo quest'anno, invece non è neanche partito titolare come quarterback titolare quest'anno, quindi è la classica squadra che proprio vive di partita in partita, perché se vedi che contro Seattle fanno sempre doppietta ogni anno e le altre le perdono quasi tutte, cioè due domande te le fai. Quindi dico Patriots, perché comunque li vedo un attimo, diciamo, messi meglio sotto questo punto di vista.
Poi in casa non perdono mai, a meno che non li metta nei miei multipli alla SNAI. Invece Kansas City ad Atlanta, Francesco?
Kansas City ad Atlanta, madonna, tutte le più difficili mi chiedi.
Sei l'espertone,
Sì, guarda. No, ti dico, dai, Kansas City Posso, adesso l'ora è anche tarda, perché poi ognuno ci ascolta quando vuole, però certo. Passatemi il termine, Kansas City l'ha già sculata ieri, quindi io vado per Atlanta.
E a Marco rimane Miami a Baltimore.
Anche questa una bella partita, ma io credo forse Miami è in un bel trend positivo, l'ambiente galvanizzato, secondo me può farsi era Miami.
Beh ragazzi, le scelgo difficili apposta, sennò di che cosa stiamo parlando, scusate. Va bene, direi che con questo è tutto, lasciatemi ringraziare i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, quindi grazie Marco.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie Fabio, con il quale chissà che non ci si debba poi magari ritrovare in una puntata speciale per i playoff.
Intanto mi sto toccando perché spero di arrivarci ai playoff.
Va bene.
Ma comunque ti ringrazio ancora dell'invito e ringrazio sia Francesco sia Marco della chiacchierata di questa sera.
E grazie infine a Francesco, col quale se dovessimo riaverlo ospite potrebbe anche essere per la partita più importante dell'anno, quindi vabbè,
guarda, non so se augurarmelo, però è stata una piacevolissima chiacchierata ed è sempre un piacere, grazie.
Ok, ricordo a tutti che gli aggiornamenti sui Cowboys li potete trovare sul True Blue Blog, inoltre che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili dalla piattaforma Spreaker di IFL Radio, di cui peraltro ho scoperto e l'ho scaricata, esiste una bella app per telefono che quindi è più comodo di così si muore, e su iTunes. Grazie ai nostri ascoltatori, a chi ha voluto contribuire con le proprie domande, appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia dei nostri ospiti. La sigla di chiusura è sempre in ricordo di Freddie Mercury e dei Queen, Somebody to Love, e un saluto e un ringraziamento da Robby e alla prossima.
One day I'm gonna be free. somebody to love.